due amori danno origine a due città, la città terrena, il cui amore di sé giunge fino al distrezzo di Dio, e la città celeste, il cui amore di Dio giunge fino al disprezzo, dice Cristo. Agostino non intendeva affermare l'esistenza di due città distinte, quella di Dio da una parte e quella degli uomini dall'altra. Egli voleva piuttosto sottolineare due modi di vivere dentro la stessa città, due atteggiamenti, o appunto, come lui stesso dice, due amori, due modi di intendere di vivere l'amore. Questi due amori portano a due esiti diametralmente opposti. E ne spiega il perché. Scrive: di questi due amori, l'uno è santo e l'altro è empio. L'uno è sociale e l'altro egoista. L'uno tiene conto dell'utilità comune in vista della società del cielo, l'altro riduce lo stesso bene comune al suo potere spinto dal sentimento dell'arroganza nel comandare. Care sorelle e cari fratelli, l'amore che siamo chiamati a vivere è quello che ci porta a servire il bene comune della città, il bene comune della regione, il bene comune di questo nostro paese, il bene comune del mondo intero. Questo è l'amore che sgorga dal Vangelo. Questo è l'amore che edifica, sin da questa terra, la città del cielo. Al contrario, se lasciamo i nostri cuori e le nostre città in preda agli istinti egocentrici, in balia dell'amore solo per se stessi, schiavi delle soddisfazioni personali e dei propri affari, come fanno i mercenari, non solo non crescerà tra noi la città del cielo, ma edificheremo città avvelenate dal male, dall'ingiustizia e dalla violenza. E come non essere allora seriamente preoccupati per quanto abbiamo appreso circa le infiltrazioni della malavita organizzata anche nella nostra regione? Care sorelle e cari fratelli, abbiamo un bisogno ancor più urgente di cogliere l'amore evangelico, ossia di un amore che ci allontana dai mercenari e ci unisce al buon pastore, che ci costringa a superare individualismi ed egocentrismi, che ci liberi dalla schiavitù del denaro, del possesso, che acceca sempre. È l'energia, quella dell'amore evangelico, più preziosa che noi abbiamo per combattere il radicarsi del male. E questo amore, questa energia, ce la dona l'Eucarestia. Perché l'Eucarestia ci strappa dalla concentrazione su noi stessi, per coinvolgerci nel suo dinamismo d'amore, perché anche noi siamo pane spezzato, vino versato. Per questo, come più volte abbiamo sottolineato nella lettera pastorale dell'Eucarestia Salva il Mondo, la Messa non si esaurisce in Chiesa, essa ci spinge ad uscirne fuori per continuare il culto a Dio nel cuore della vita della città. Dopo esserci raccolti attorno all'altare eucaristico, siamo invitati a raccoglierci attorno all'altare della città. Tradiremmo l'Eucaristia se, uscendo di chiesa, ci rinchiudessimo nel mondo particolare che ciascuno abita. La città, l'intera convivenza umana per noi credenti, è come un altare. Dobbiamo preoccuparci di essa con la stessa cura, la stessa attenzione, la stessa passione con cui curiamo gli altari delle nostre chiese. Se nell'altare eucaristico c'è il corpo di Cristo presente nel pane e nel vino, nella città il sacramento di Cristo sono i poveri, i deboli, i malati, gli ultimi. Anche questi altari dobbiamo servire come serviamo l'Eucarestia nel pane e nel vino. E c'è anche l'altare della vita associata, potremmo dire l'altare della convivenza degli uomini, l'altare della giustizia. Anche quest'altare deve essere curato con attenzione e con generosità. Care sorelle e cari fratelli, la celebrazione della Messa ci rimanda ogni domenica al culto di tutti i giorni, quello della città degli uomini. E in questa festa noi vediamo come accogliere l'urgenza di questo amore. Oggi Terni, assieme alla nostra regione, sta vivendo un momento delicato della sua storia, un momento di passaggio, di faticoso travaglio. Tutti siamo consapevoli che il passato non può tornare e che il futuro non è dietro l'angolo, richiede anzi una creatività ben più generosa di quella che abbiamo mostrato sinora. Certo, è facile rinchiudersi in una vara pigrizia e magari dire assieme a Geremia, come abbiamo ascoltato, ahimè Signore, ecco, io non so parlare. Ma il profeta Isaia ci mostra un'altra attitudine, quando dice, per amore di Gerusalemme non tacerò. Sì, per amore di Terni non possiamo tacere, non possiamo ripiegarci in noi stessi. Il Signore chiede a tutti, ed anche a questa nostra Chiesa diocesana, di parlare, di riflettere, di dibattere, di individuare prospettive, insomma, di ricomprendere le responsabilità che abbiamo per la vita di tutti. Lo chiedo a noi sacerdoti, perché comunicando il Vangelo con franchezza e passione, spingiamo, cari confratelli, i nostri fedeli, il popolo di Dio, ad una maggiore generosità nei confronti della vita pubblica, civile, sociale di questa nostra città. E lo chiede anche ai laici cristiani, perché assumono in prima persona l'impegno per una responsabilità più diretta nella vita associata. Vedo il rischio per noi credenti di non interpretare con generosità le responsabilità nei confronti della vita di tutti. È l'Eucarestia che celebriamo ad esigerlo, Benedetto XVI, per indicare la forza di cambiamento, ha paragonato la Messa alla fissione dell'atomo. In ogni celebrazione è come se scoppiasse una bomba atomica d'amore, una sorta di dinamismo che brucia d'amore tutto ciò che incontra, tutto ciò che trova sul suo cammino. Per questo noi non possiamo essere rassegnati all'oggi, non possiamo lasciarci prendere solo da un lamento sterile di chi poi magari si ritira a coltivare solo il proprio piccolo o grande orto, non importa, ma è sempre suo e non di tutti. Ciò di cui oggi abbiamo più bisogno a Terni, a mio avviso, è la speranza, dell'anzi che è urgente sviluppare una cultura della speranza, perché è l'unica che ci permette di resistere al declino. La speranza è già presente nel bagaglio della storia di questa città, ma se non è alimentata, muore. E l'Eucaristia è un fermento di speranza straordinario, perché non cessa di spingerci verso il futuro. Di domenica in domenica veniamo esortati a non chiuderci nel presente, a non ripiegarci su noi stessi e sui nostri interessi individuali o di parte, a non chiuderci nei nostri piccoli e frammentati orizzonti. Terni, lo ripeto, ha risorse e talenti ed anche un notevole serbatoio di generosità. In questi giorni è straordinaria l'affluenza agli incontri che di giorno in giorno stiamo vivendo. È anche vero però che la difficile transizione in corso ormai da decenni non è ancora sfociata in una soluzione convincente, robusta, giusta e solidale. Viviamo ancora tensioni contraddittorie, perdiamo ancora troppo tempo, troppo spesso, la speranza in un futuro umanamente e socialmente più ricco e più dinamico. Non possiamo ignorare che Terni negli ultimi 40 anni ha perso terreno in confronto a tante altre realtà e debbono preoccuparci i segnali di declino nel campo economico, in quello della cultura, delle relazioni sociali. In questi ultimi decenni grandi flussi di trasferimenti pubblici hanno contenuto questo parziale declino. Ci hanno aiutato in molti, lo Stato nazionale, la Regione, la Comunità Europea. Non solo, la globalizzazione economica ha prodotto anche nel nostro territorio investimenti e lavoro, ma non possiamo non porci una domanda. Gli investimenti pubblici e privati possono dimostrarsi efficaci se la città finisce con il viverli in una prospettiva di passività? Ovviamente no. Gli investimenti diventano prospettiva di sviluppo solo se la città li accoglie e li arricchisce con uno sguardo verso il futuro, verso il rinnovamento. Abbiamo bisogno di risvegliare la speranza. Benedetto XVI, nella sua ultima enciclica, scrive: la fede non è solo un personale protendersi verso le cose che debbono venire, ma non sono ancora totalmente presenti. Essa ci dà già da ora qualcosa. Essa attira dentro il presente e il futuro, così che quest'ultimo non è più solo il puro non ancora ciò che dovrà avvenire. Il presente viene toccato dalla realtà futura. Ecco perché dobbiamo dare concretezza a questa cultura della speranza cambiando i nostri comportamenti, sia quelli individuali che quelli sociali. Dobbiamo abbandonare i bagagli ingombranti che ci appesantiscono e concentrarci invece su ciò che ci rende più capaci di costruire il nuovo. Non è possibile sopravvivere senza un nuovo sussulto spirituale, culturale, sociale. Solo così evideremo il pericolo di un declino, perché le città possono anche morire pur restando geograficamente in piedi, e la storia ce lo mostra, ma possono anche reinventarsi. C'è bisogno perciò di una passione nuova che ci coinvolga tutti per costruire un nuovo futuro. Ed è un impegno che coinvolge ciascuno di noi in prima persona, e mi rivolgo anzitutto a noi credenti. Non possiamo vivere da parte, e a tutti. Non possiamo non sentire l'urgenza di un sogno comune per tutti. Certo, c'è bisogno, e non solo a Terni, di una politica forte e responsabile. E la politica deve rinnovarsi, senza dubbio, ma da solo non basta. Il nostro futuro è in mano alla scuola, alle imprese, all'università, alla ricerca scientifica, alle associazioni, alle famiglie, ai gruppi professionali, alle comunità cristiane e anche, ovviamente, alle sue istituzioni politiche. Ma tutte queste realtà, e a mio avviso qui tocchiamo un problema serissimo, tutte queste realtà debbono fare i conti, anzi, dobbiamo fare i conti con il bene comune. Non dobbiamo accontentarci della semplice distribuzione di quanto c'è, ma cooperare alla produzione di nuove risorse economiche, sociali, culturali, spirituali da mettere a disposizione di tutti. Cari amici, solo se allarghiamo la nostra mente e il nostro cuore avremo un futuro sia come città che come persone. Solo se ci apriamo al nuovo, al non previsto, a ciò che ci viene incontro, solo se operiamo per integrare e assimilare e non per dividere e difendere, possiamo dare corpo ad un futuro più armonioso e più ricco. È stato così anche in passato. La terra industriale ha avuto e dato futuro mediante l'apertura, accogliendo il rischio dell'innovazione, della diversità, della pluralità, passando nel secolo scorso da un borgo di qualche migliaia di persone ad una città di più di 100.000 persone. E qualche segno lo abbiamo potuto constatare anche in questi anni. Pensa alla vicenda dell'acciaieria e al cambiamento avvenuto da soli 3 anni a questa parte. È vero che i tempi ora sono diversi, ma dobbiamo riscoprire questa stessa generosità, questa stessa disponibilità, questa stessa lucida creatività. Termini deve tornare ad essere una città che attrae, che integra e che valorizza le persone, che guarda oltre i suoi confini, non solo quelli della cinta dei monti, per guardare quelli della regione, ma anche quelli nazionali e internazionali. Dobbiamo essere consapevoli che lo sviluppo della tecnologia non trova in se stesso la sua giustificazione ultima. Tuttavia, dobbiamo accogliere l'innovazione tecnologica e la ricerca scientifica e orientarle al futuro nella speranza. Dobbiamo dare un'anima alla tecnologia, alla ricerca scientifica, un traguardo etico e quindi anche sociale. Lo abbiamo fatto nel nostro passato, lo ripeto, dobbiamo continuare a farlo con più forza e con più convinzione oggi. Non possiamo abituarci a pensare allo sviluppo della tecnologia come alternativo alla tutela della, alternativo alla tutela della salute e dell'ambiente. E neppure possiamo accettare l'idea che il perseguimento dei risultati economici delle imprese sia in contraddizione con la garanzia delle condizioni di sicurezza per il lavoro all'interno dell'impresa. È un traguardo difficile, ma indispensabile da raggiungere. Il drammatico problema degli incidenti e delle morti sul lavoro, che continua a lacerare anche questa nostra terra, deve renderci ancora più attenti e responsabili. Sappiamo bene, ormai, che solo una nuova cultura del lavoro che metta la dignità dell'uomo in cima alla scala dei valori e non viceversa può scongiurare il perpetuarsi di questa catena di morte. Cari amici, un nuovo sviluppo richiede uomini e donne capaci di riflessione profonda e di amore generoso. Sono questi gli uomini e le donne che Terni deve far crescere, accogliere, educare e ospitare. Sono gli uomini e le donne di una nuova generazione che sulle spalle della sapienza e delle opere delle generazioni che l'hanno preceduta costruiranno nuove imprese, nuove istituzioni culturali, nuove categorie dirigenti, nuove aggregazioni sociali. Sono questi gli uomini e le donne che renderanno Terni più vivibile, più bella, più ricca, più generosa. Ecco perché dobbiamo porre molta più attenzione alle nuove generazioni che salgono. Molta più attenzione. Dobbiamo vincere la tentazione che alcuni tra le nuove generazioni, subendo quelle degli adulti, la tentazione della asocialità, dell'isolamento, che subdolamente si è insinuato. C'è una grande responsabilità nell'accogliere e nell'aiutare la crescita delle nuove generazioni, nel fare anche spazio a loro perché prendano con coraggio responsabilità in questo nostro tempo, nella nostra città. E nelle loro mani gran parte del futuro di Terni fin da oggi e non da domani. Sono molte le considerazioni che sarebbe necessario fare, care sorelle e cari fratelli, circa il futuro di questa nostra città. Per parte mia oggi ho voluto solo avviare qualche riflessione. Vorrei che nei mesi prossimi l'intera comunità cristiana della diocesi riflettesse sulle sue responsabilità verso Terni come anche verso Narni e Lamuria. Si tratta di mettere in atto dibattiti e riflessioni che vorrei culminassero in un incontro pubblico cittadino da tenere da qualche mese, al quale invito sin da ora anche tutte le istituzioni della nostra città. Già dai prossimi giorni, anche con l'aiuto degli interventi tenuti nelle feste di San Valentino negli anni precedenti, si possono avviare appositi incontri di riflessione e di dibattito. L'amore per Terni ci spinge ad essere più audaci e più generosi per il suo futuro. San Valentino ci aiuti a percorrere assieme questo itinerario e con slancio rinnovato. Egli già da oggi ci dona una prospettiva di luce perché Terni sia una città fondata sull'amore per tutti, a partire dall'amore per i più poveri e per i più deboli, e a coinvolgere i giovani con maggiore coraggio e con maggiore audacia. Questa è la luce che San Valentino accende oggi davanti ai nostri cuori e ai nostri occhi, perché la vediamo con gli occhi e la desideriamo con un cuore più caldo, più forte e più robusto. E così sia.
Un'omelia molto forte.